c'è una giovane donna stremata dalla fatica che tiene tra le braccia una nuova vita. È un'immagine spesso romanticizzata, quella della maternità. La neomamma, nell'immaginario collettivo, è una sorta di guerriera, quanto è usato questo termine, pronta a qualunque sacrificio e privazione per il benessere del bambino. La maternità diventa così qualcosa di intenso, di totalizzante, dove il sonno, la fatica, il dolore non sono più contemplati, perché a prevalere sarebbe l'istinto, il famoso e romanticizzato istinto materno. Purtroppo non è così. Solo chi ha partorito può conoscere quella sensazione di felicità, alle volte accompagnata a terrore, che si prova nel momento in cui puoi guardare negli occhi per la prima volta la creatura che hai sentito crescere dentro di te, giorno dopo giorno, nell'attesa di quel primo incontro tanto idealizzato. Siamo abituati a pensare al parto come a un gesto naturale, veloce, come la scena di qualche film. Una narrazione abbastanza definita, fatta di pianti, di gioia, di sorrisi, di baci, di fiocchi appesi alle porte, di parenti che arrivano pieni di fiori, di palloncini. Eppure il parto può essere prima di tutto un evento doloroso e traumatico, sia per la mamma che per i più piccoli, che spesso dura tante ore e non esiste alcun corso preparto che possa prepararti a quell'insieme di gesti, luci, momenti di concitazione, rumori che caratterizzano appunto quel momento tanto unico quanto sfinente per chi lo vive in prima persona. E comunque, anche quando non è sfinente ma è relativamente facile, è comunque un evento gigantesco. Qualche giorno fa una giovane donna di 29 anni ha trascorso 17 ore di travaglio prima di partorire. Le si erano rotte le acque alle 4 del mattino, è stata accompagnata in ospedale, ha dato alla luce un bambino. Il neonato però domenica è stato ritrovato morto nel letto della mamma all'ospedale Pertini di Roma, probabilmente morto proprio soffocato dopo che la donna si è addormentata durante l'allattamento. Nessuno per ore era andato a controllare che la mamma e il bambino stessero bene e se avessero bisogno di qualcosa. Il marito dice che la donna era stremata, che è stata costretta a prendersi cura del bambino immediatamente, che ha dovuto cambiargli un pannolino anche se non stava in piedi e che più volte ha chiesto alle infermiere di portarlo al nido qualche ora per riposare un po', ma il personale dell'ospedale avrebbe sempre detto di no e con le norme anti-Covid nessuno aveva potuto starle accanto, lasciando a lei tutto il peso di gestire una nuova vita. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Di questa triste vicenda parliamo con Francesca Bubba, attivista che si occupa di portare alla luce tutte le narrazioni problematiche che riguardano la maternità. Allora, Francesca, in questi giorni hai raccolto tantissime testimonianze di neomamme lasciate sole. Ti ha impressionato il numero di testimonianze raccolte, di storie che ti sono arrivate?
Dunque, le testimonianze che ho ricevuto sono davvero diverse, tutte però contrassegnate da identici coefficienti rivolti proprio alla concezione della maternità totalizzante, che spaccia per autodeterminazione quella che a me personalmente appare invece come più un'inedita forma di asservimento. Il numero mi ha stupito, ero perfettamente consapevole di questo meccanismo imperante, ma onestamente non immaginavo che fosse così tanto all'ordine del giorno. Gli spazi dedicati alla maternità pullulano davvero di narrazioni che romanticizzano il sacrificio. Già nei corsi preparto più gettonati, infatti, si promuove ostinatamente il parto doloroso e si disincentiva a chiare lettere il ricorso all'analgesia, attribuendo al dolore una potenza che emancipa dalle forme di controllo della medicalizzazione. Il risultato è però che il parto doloroso oggi è addirittura preferibile per via della concezione dilagante che sospinge il congiungere esclusivo della madre e il fenomeno biologico romanticamente sofferente. Si racconta anche nelle testimonianze del ritmo circadiano delle madri che si sintonizza in automatico sui bisogni del nascituro, ad esempio, dei corpi delle madri onnipotenti e tutti uguali. Dalle testimonianze emergono situazioni davvero estreme in cui le ostetriche si avvalgono di un protocollo torbido all'insegna di filosofie terrorizzanti, disinformazione, giudizi violenti travestiti da accoglienza e ovviamente il senso di colpa. Quello è una costante di tutte le testimonianze.
Ecco, Francesca, qual è il racconto che ti ha colpito di più? C'è una storia che ti è rimasta particolarmente impressa tra tutte quelle che hai letto?
Dunque, sono diverse. Devo dire che la maggior parte delle testimonianze pone l'accento proprio sul fatto che quel colpo di sonno l'abbiamo rischiato davvero quasi tutte e che di tenere i nostri figli sempre attaccati addosso ce l'hanno detto proprio negli ambienti definiti a supporto della maternità. Una delle testimonianze che mi hanno colpita particolarmente sono proprio quelle che raccontano di donne redarguite dal personale sanitario per aver messo il bimbo o la bimba nella culletta. Una ragazza addirittura mi ha scritto di essere andata in bagno con la porta aperta per avere gli occhi puntati sulla culla, in quel momento aveva problemi ai punti, e che l'ostetrica piombata in camera le ha detto: ma sei pazza a non portarlo con te, guarda che se muore di colpo neanche te ne accorgi. Lei mi ha detto: ecco, io da quel momento in poi mio figlio l'ho tenuto a letto con me e ora a 3 anni mio figlio dorme ancora con me.
Mamma mia, quindi un trauma che si è portata dietro. Secondo te ad oggi si è parlato a sufficienza della violenza ostetrica? Perché sembra che insomma sia il tema imperante tra oggi e ieri, ma effettivamente è sempre stato abbastanza ignorato dai grandi media.
Assolutamente sì, soprattutto in relazione alla violenza ostetrica si parla spesso di depressione postpartum, ma sì, non si parla mai in Italia di disturbo post-traumatico da stress postpartum, che è una correlazione diretta con la violenza ostetrica, e tutte le azioni, ad esempio manovre fisiche violente come ginocchiate o gomitate sulla pancia, urla, sono enormi fattori di rischio, e in Italia qualcuno ancora la chiama prassi.
Certo. Senti Francesca, non hai paura, non temi che questo generalizzare, no, alcune pratiche violente in ospedale, che possono essere anche banalmente psicologiche come quelle che tu stavi elencando, possa irritare, no, chi lavora negli ospedali e creare un ulteriore muro rispetto a questa tematica?
È sicuramente un rischio. Il rischio di polarizzare, soprattutto in circostanze del genere, è davvero molto alto, però io ritengo necessario in questo momento porre i riflettori su quello che non funziona, e purtroppo quello che non funziona c'è. Quindi sicuramente bisogna parlare del fatto che ci sono ovviamente personale che lavorano come dovrebbero lavorare, quindi che lavorano bene, ma appunto ritengo indispensabile oggi guardare e vedere tutto ciò che non funziona.
Cos'è il rooming in?
Il rooming in è la possibilità delle madri di tenere il bambino nella loro stanza subito dopo il parto e senza limiti di orario. Una delle barriere più grandi, secondo me, di questa pratica è proprio legata alla privazione del sonno. Negli ospedali che prevedono solo la formula del rooming in, infatti, le madri molto spesso sono sottoposte alla privazione del sonno addirittura prima del parto, prive della presenza di altri neonati nelle camere in cui le gestanti affrontano i prodomi. La privazione del sonno può provocare un'alterazione della vigilanza e lo sappiamo, infatti non ci si permetterebbe mai di metterci alla guida in preda al sonno. Per qualche ragione invece dedicarsela in maniera esclusiva alla cura di una creatura complessa e delicatissima non è solo concesso ma addirittura consigliato. La verità è che resistere al crollare del sonno subito dopo il parto può essere un'impresa impossibile ed è impensabile che un intero sistema dia per scontato uno sforzo così sovraumano. E inoltre, aggiungo, il dover prendersi cura del neonato da sole implica il dover sollevarlo e tenere in braccio, azione che può essere estremamente dolorosa per chi ha subito un cesareo o un'episiotomia. Il paradosso però è che gli ambienti ospedalieri, dopo i 3 giorni dal parto, dimettono la madre con la raccomandazione di non sollevare pesi per salvaguardare,
certo,
il pavimento pelvico.
Lo possono fare in ospedale ma non, esatto, non fuori dall'ospedale. Cosa si dovrebbe fare secondo te per mettere in sicurezza mamme e bambini, fermo restando che non lo si potrà mai fare, no, al 100%, sappiamo perfettamente che le disgrazie possono capitare, ma in questo caso, no, ci sono sicuramente delle tragedie annunciate. Ho letto che stai lavorando a una proposta di legge.
Esatto, e io ritengo che la colpevole della gestione, della malgestione della maternità in generale, più nello specifico di tragedie come questa avvenuta al Pertini, è anche della narrazione della maternità intensiva e dell'inevitabile solitudine in cui getta le madri. L'urgenza è da riconoscere nella necessità di un cambiamento culturale che sradica la maternità dal substrato di stereotipo e dolore, ma i tempi di realizzazione sono davvero lunghissimi. Nel frattempo quindi occorre, secondo me, un'azione concreta e lampante, perché noi di tempo non ne abbiamo più. Ho pensato dunque, come dicevi, a una proposta di legge volta a regolamentare gli ambienti dedicati alla maternità, delimitata però da criteri specifici che non lasciano margine di libera interpretazione. Ho coinvolto un gruppo di attiviste professioniste del settore e abbiamo preso in esame alcuni punti come la violenza ostetrica, gli illeciti di certe consulenti guru dei social autocertificate, la gestione del roaming in, i parti in casa o in mezzo alla natura che non tengono conto di protocolli di sicurezza, altra deriva pericolosa figlia della maternità ancestrale, e la reticenza del personale sanitario nei confronti di epidurale e cesareo, gestione di travaglio e degenza e lutto perinatale. Intanto occorre ovviamente scardinare e decostruire tutti i giorni l'impalcatura costruita sui corpi delle madri e l'equazione sacrificio-amore in nome della visione romantica della madre abnegante e sofferente che invece non ha niente a che fare con l'amore.
Io faccio una missione di colpevolezza, ho allattato mio figlio per 28 giorni, poi l'ho trovato troppo faticoso e ho mollato. Devo dire che non ho vissuto il senso di colpa, ma qualcuno ha provato a instillarlo più volte, questo senso di colpa in me, senza riuscirci. Francesca, grazie davvero, grazie e buon lavoro.
Grazie a te.
Il Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo.